Anno del Signore 1227, diocesi di Narbonne. Nel suo punto più alto, la facciata della vecchia pieve era dominata da un'apertura circolare da cui non entrava mai la luce, nemmeno nei giorni più assolati. Sarebbe stato pretenzioso definirla un oculo. Si trattava piuttosto di una cavità sagomata dalle intemperie, l'orbita di un grande teschio dove gli spifferi del vento si intrufolavano per giocare. Affacciata a quell'apertura, una monaca solitaria faceva scivolare lo sguardo sulla vallata, fra le distese di verde e il biancheggiare delle greggi. Muoveva le pupille quasi con inerzia, indifferente ai segni di una primavera precoce. Era ben altro a rapire la sua attenzione. Contemplava il profilo di un'epoca funesta ed era talmente assorta da non udire i rintocchi delle campane di Saint-Denis che mesi prima avevano annunciato il rientro di Luigi VIII a Parigi. Il re crociato era tornato cadavere, avvolto in una pelle di bue. Ma la monaca non condivideva il pensare comune, si rifiutava di scorgere in quella disgrazia l'incombere della grande mietitura. Non erano i cavalieri dell'Apocalisse a mettere a ferro e fuoco la sua terra, a fomentare la paura dell'eresia, a dare voce ai falsi profeti. Tutto ciò non dipendeva da Dio, ma dal genere umano, e in parte anche da lei. Batté le palpebre nel tentativo di spezzare la catena dei suoi ragionamenti, ma il susseguirsi incessante dei pensieri, come una risacca, riportò alla memoria le visioni di un inferno sotterraneo, dove a trovare sofferenza non erano i morti, ma i vivi. E per un attimo si sentì avvolgere dalle tenebre. Una giornata che abbiamo visto aperta dal nostro libro Twilight di questa mattina, La biblioteca perduta dell'alchimista, Marcello Simoni. Marcello Simoni che è uno scrittore di bestsellers nel genere del fantastico storico, potremmo dire. Intanto ho il piacere questa mattina di averlo è qui con noi e lo saluto. Buongiorno Marcello.
Ciao John, buongiorno a tutti.
Con lui parleremo di questo libro di cui abbiamo letto una parte del prologo. Si racconta di un medioevo dove la magia e la storia si intrecciano in maniera indissolubile, una missione per il protagonista di questo romanzo, che è anche il protagonista del romanzo precedente, dico bene Marcello?
Infatti.
Chi è e come ce lo puoi presentare in due parole questo personaggio?
Ignazio da Toledo, un mercante di reliquie vissuto nel 1200, è un uomo che non fa solamente il mestiere del mercante, ma spesso si mette alla ricerca di misteri legati all'esoterismo, alla magia o pseudomagia e a tutto quello che è legato alla superstizione e al mondo fantastico del Medioevo.
Un mondo già tremendo allora, dove l'Apocalisse sembra dietro l'angolo, per certi versi un mondo che ricorda anche il nostro, in quanto siamo in un momento di crisi, ci sono delle affinità pazzesche e soprattutto ci sono questi personaggi pieni anche di segreti, perché lo stesso Ignazio da Toledo lo scopriamo libro dopo libro, no? Non è assolutamente un personaggio limpido né specchiato, ha però una sua etica del lavoro rispetto a essere mercante di reliquie. Parleremo di questo con Marcello Simoni. Questa mattina a Twilight abbiamo un libro che è il nostro libro Twilight di questa mattina, La biblioteca perduta dell'alchimista. Ne parleremo insieme all'autore Marcello Simoni. Marcello Simoni che è uno scrittore specializzato in rievocazioni, non proprio rievocazioni storiche, però a raccontare quel medioevo che si gonfia di intrighi, di alchimisti, di suggestioni che lo rendono così una zona molto vicina alla nostra. Dal medioevo vengono fuori le nostre radici, anche le nostre inquietudini. È un riferimento, in fondo gli orchi, le streghe e le possessioni arrivano proprio da quel tipo di cultura. Ne parleremo con lui tra poco, quindi non scalpitate. 3487 300 200, lo dico anche a Claudia da Bologna che ha scritto un sms meraviglioso, ma di cui daremo conto tra poco. Noi adesso apriamo, a proposito di comunicazione alta, c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Claudia da Bologna, che si augura presto di poter leggere in audiolibro La biblioteca perduta dell'alchimista di Marcello Simoni. Lo ha fatto con il tuo libro precedente, è chiaramente una non vedente, e ti saluta e dice che il tuo libro le è piaciuto tantissimo e spera di leggere questo nuovo romanzo.
Un abbraccio a Claudia. Tra l'altro è bellissimo perché parlare con dei fan, delle persone che ti ascoltano e ti leggono già alle 5:30 di mattina è veramente un bellissimo regalo. Mi ringrazio della levataccia, perciò mi aiuto ad affrontare questa giornata. Tra l'altro oggi sarò un po' in giro per Roma anche per fare altre cose collegate a questo secondo romanzo.
Allora, un secondo romanzo che precede, come dicevamo, un grande successo, Il mercante dei libri maledetti, che ha vinto il premio Bancarella, ha venduto moltissime copie, ma al di là di quello c'è stato un grande ritorno, un grande dialogo con proprio i tuoi lettori. Hai presentato questo libro un po' dappertutto e quindi hai anche avuto l'aspetto proprio comunicativo, no? Condividere. Cosa c'è di più bello di scrivere un romanzo e poi condividerlo un po' con tutti?
È stata un'esperienza bellissima, perché tra l'altro prima di questo romanzo io ero una persona che viaggiava pochissimo, ecco. Perciò questi ultimi mesi sono valsi quasi come 10 anni di una persona normale, perché ho fatto moltissima esperienza. Ho sviluppato un bellissimo rapporto anche proprio con i lettori, con il pubblico. E mi è ritornata anche come un'onda, cioè io ho lanciato un sassolino, mi è tornato indietro uno tsunami e sono maturato molto sia come persona e sia anche ho maturato la mia una visione più completa della narrativa che voglio scrivere.
Allora, hai maturato moltissime cose, forse non hai maturato, ma lo dico con simpatia, i tuoi gusti musicali, ma sto scherzando, perché ecco qua la musica che preferisce Marcello Simoni. Cominciamo con i temibili Dream Theater. Sono i Dream Theater, un gruppo che spacca, come dicono i giovani.
Assolutamente, poi io sono innamorato dei cosiddetti Guitar Heroes, John Petrucci assolutamente è una delle chitarre che preferisco, secondo solamente a Steve Vai, perché solo che era improponibile a quest'ora di mattina proporti un pezzo di Steve Vai.
No, guarda, abbiamo ascoltato, ti assicuro, qualsiasi cosa, non solo su disco ma anche proprio suonata. Per dirti, pochi giorni fa sono venuti da noi, è venuto da noi un gruppo pisano pazzesco che ha cantato in italiano canzoni altrettanto rude, sì, quindi non siamo così indifesi. Senti Marcello, a parte la musica che stiamo ascoltando e che continuerà un po' sullo stesso versante, nella biblioteca perduta dell'alchimista, dicevamo, si ritrovano i personaggi che erano coinvolti nell'avventura precedente, in questo caso addirittura Ignazio ha il suo bambino a fargli compagnia. Insieme si mettono alla ricerca, prima di tutto alla ricerca di una persona. E poi arriva anche la biblioteca perduta dell'alchimista. L'alchimia è uno dei grandi temi ricorrenti non solo della letteratura storica legata al Medioevo, ma anche direi della narrativa fantastica, insomma, da H.P. Lovecraft a tutto l'Ottocento, ma Hoffman. C'è questa suggestione di chi attraverso l'alchimia risuscita i morti, riesce a parlare con l'aldilà, riesce ad andare addirittura su altre dimensioni, spazio-tempo. Tutto questo nasce davvero nel Medioevo.
Ma molto prima, perché comunque l'alchimia è qualcosa che appartiene, penso, all'uomo, alla dimensione mentale dell'uomo, fin dall'inizio, fino dall'Egitto, dalla Grecia, tant'è vero che questo romanzo inizia con una citazione di un libro attribuito a Comario e Cleopatra, perché sì, secondo la leggenda, secondo la tradizione alchemica, Cleopatra fu anche alchimista. E proprio da questa citazione si parla della vera alchimia, di quella, la vera filosofia, che secondo Cleopatra si divide in 4 colori, che ogni colore naturalmente sarebbe collegato a una fase della trasmutazione alchemica, perciò si parte dal nero per arrivare al bianco, poi al giallo che è una fase intermedia, infine il rosso che ci porta appunto dal piombo fino all'oro, diciamo, ecco, giusto per...
È così che abbiamo inventato la TV a colori, sappiatelo. A parte questi impieghi postmoderni dell'alchimia, sì, mentre tu parlavi dell'antico Egitto, dell'antica Grecia, è vero che la figura dello sciamano è alla base, per esempio, di tutte le nostre della filosofia occidentale, di tutti i nostri pensieri filosofici, cosiddetti presocratici, quelli che dicevano l'essere è, non essere non è, che adesso potrebbero essere tacciati di banalità, erano quasi sempre dei maghi. Sparivano come Empedocle, forse si buttavano in un vulcano, forse no, ma erano soprattutto capaci di maneggiare gli elementi, perché l'alchimia è la scienza degli elementi.
Infatti sarà proprio per questo che dopo viene anche tacciata di eresia.
Perché... Eh sì. Non c'è solo alchimia, c'è anche avventura in questo libro, ne parliamo con Marcello Simoni, ma solo per darvi la complessità, la ricchezza che un libro come la biblioteca perduta dell'alchimista può contenere. Continuiamo con i suoni esili che piacciono a Marcello Simoni, eccoli qua. Vuoi dirlo tu, Marcello, cosa stiamo sentendo?
I Whitesnake.
Sì, sono gli Whitesnake di Still of the Night, una canzone notturna, oscura, che come incipit a me ha ricordato Black Dog dei Led Zeppelin.
Assolutamente.
Eh?
Tra l'altro è una di quelle canzoni che avrei potuto scegliere, perché anche io sono un grande amante di Jimmy Page e delle Zeppelin.
Eh beh sì, e anche lì come musica alchemica, ricordiamoci i simboli che fanno capolino nel quarto disco delle Zeppelin, che sono riferimenti diretti, addirittura il simbolo che si trova potrebbe essere un simbolo di salvezza oppure di dannazione eterna, no? Quello in cui vengono raccolte le quattro simbologie della band.
Infatti. E poi tra l'altro anche la struttura stessa di questa musica è veramente un'alchimia, perché è veramente un dialogo tra strumenti.
C'è chi scrive che tu hai dei bei gusti, ma di non dimenticarsi che il più grande alchimista è Dio, e poi chi come Walter da Vicenza fa un po' le pulci, dice sì, d'accordo su Vai, ma Petrucci è troppo attento alla tecnica, troppo sotto controllo. Vai è una tecnica inarrivabile, ma si lascia andare, mentre Petrucci non ci riesce mai.
Non lo so. Sono pienamente d'accordo, sempre meglio però di Joe Satriani.
Mamma mia, io Joe Satriani, devo dire una persona molto simpatica, l'ho intervistato un paio di volte, però si perde nelle sue scale.
Sa troppo di plastica.
Sì, sì, mentre uno che coniuga forse tecnica inventiva è Ritchie Blackmore, che è sempre stato un chitarrista molto veloce, però nello stesso tempo...
Insomma, con grande buon gusto.
Grande buon gusto. Allora, raccontiamo però pure non solo l'alchimia, ma pure la storia, no? La biblioteca perduta dell'alchimista è anche un romanzo d'avventura, un romanzo dove forse il bene e il male si confondono, ma dove poi alla fine, nonostante siamo in un'epoca cupa come il Medioevo, c'è, adesso io non voglio anticipare nulla della trama, non voglio fare lo spoiler, però si entra in simpatia, anzi in empatia con il protagonista e con alcuni dei buoni, chiamiamoli così.
Assolutamente, questo è prima di tutto diciamo un thriller medievale che riprende le ambientazioni del gotico, molto più rispetto al primo, e i ritmi del romanzo di cappa e spada, perciò ci troveremo di fronte a delle vere e proprie avventure, inseguimenti a cavallo, abbiamo i personaggi che dovranno attraversare la Spagna e buona parte del sud della Francia alla ricerca di una persona scomparsa, una regina, e al recupero, per così dire, alla caccia di un libro di alchimia realmente esistito, il Turba Philosophorum.
Ecco, in tutto questo immagino che pure la ricerca sia importante per costruire un libro attendibile. Credo che Valerio Evangelisti con la saga di Emmerich abbia un po' insegnato a tutti noi cosa significa fare un thriller, anzi un romanzo di fantascienza e di rievocazione storica attendibile.
Tra l'altro sta citando uno dei miei scrittori preferiti e anche un grande amante di heavy metal, perché ricordiamo che lo scrittore di metallo urlante.
Lui credo che arrivi al metal proprio più estremo, vada oltre i nostri gusti.
Ma anch'io avrei potuto scegliere qualcosa di più robusto.
Qualcosa di robusto comunque lo hai scelto, per esempio questo nostro amico che stiamo per ascoltare, presentamelo in 10 secondi, Marcello.
Zakk Wylde, io ho imparato a conoscerlo effettivamente con un album molto morbido che è The Book of Shadows, e poi dopo ho imparato che è stato anche chitarrista di Ozzy Osbourne, un grande guitar hero, ma anche una persona che sa scrivere dei fantastici lenti.
Eccolo qua, Zakk Wylde, forse in una sua incarnazione dolce. E con questo vocalizzo finale Zakk Wylde comunque rimarca la sua natura inquieta. Dead as Yesterday, una canzone scelta per noi da Marcello Simoni qui per presentare un libro, La biblioteca perduta dell'alchimista, e come diceva lui è un romanzo d'avventura, un thriller, e poi c'è anche la Turba Philosophorum, un libro, come siamo abituati dal nome della rosa in avanti, il libro attraverso cui si può per esempio manipolare gli elementi. Qualcuno al 3487 300 200 mi scrive che l'alchimista moderno non sia lo speculatore finanziario, chi lo sa Gianfranco, e chi invece più entusiasticamente scrive bravo Marcello, così ci si sveglia, sono le nostre amiche Rosy e la gatta Sherry. Marcello.
Benissimo, io direi parliamo proprio di libri. I libri sono le chiavi della conoscenza, ma anche le chiavi per conoscere noi stessi. È per questo che i libri comunque sono sempre i protagonisti dei miei romanzi.
Eh sì, sono d'accordo con te, dai libri. Poi nel Medioevo il libro è il centro anche della censura, della cultura e della propagazione. Bisogna partire quando si vuole davvero conoscere qualcosa. Adele con noi questa mattina, Skyfall, il suo nuovo singolo. Marcello Simone con noi questa mattina, ho detto Simone, sì. Dice Simoni, vincitore del premio Bancarella, qui con la biblioteca perduta dell'alchimista. I libri sono importanti, Marcello.
Importantissimi, perché soprattutto chi legge libri può anche andare incontro delle verità particolari e farlo scambiare o farlo diventare eretico, perché alla fine gli eretici sono le persone libere di pensiero, dunque quelli che leggono più degli altri e pensano forse più degli altri.
Parole sante in un periodo, siamo nel 1227, primavera, in cui la regina di Castiglia scomparsa tenta di essere riacciuffata da Ignazio da Toledo e i suoi pari. In mezzo c'è un libro, c'è anche un continuo alternarsi, palleggiarsi tra realtà e magia, magie che sono il sale della vita. Noi ci salutiamo con una canzone bellissima di Pierangelo Bertoli che si chiama Racconto una storia d'amore. Grazie a Gabriella Graziani, a Fabio Melis, a Marcello Simoni.
Grazie a John, grazie a tutti voi per averci ascoltati e un grande abbraccio e un buon risveglio.
Pierangelo Bertoli, a 10 anni dalla sua scomparsa, ancora con noi. La linea ai nostri amici di Caterpillar IM, da John Vignola, una radiosa giornata.